faremo un agape. Volevo spiegare un pochettino che significa l'amore agapeo. Perché quello che noi facciamo, dobbiamo avere la coscienza di ciò che facciamo, dobbiamo capire, perché se noi non capiamo, non conosciamo, non sappiamo. E non conoscendo, come possiamo ottenere da Dio ciò che non conosciamo? Dico, giusto? Ti pare un ragionamento logico? Quindi la conoscenza ha un serve a che cosa? A farci entrare nelle promesse di Dio. Mentre i religiosi parlano di conoscenza come, sai, come quello che si laurea e si fa una conoscenza teorica, a noi serve quella conoscenza che ci dà vita. Perché la sua parola dice è spirito e vita. Noi abbiamo bisogno del cibo dello spirito, abbiamo bisogno non solo quello di il nutrimento, quello fisico, quello lo conosciamo. E vi do uno spunto, c'è il cibo dell'anima e la parola. L'anima nostra, se non si ciba di parola, ha bisogno di altro. Cioè, ritorniamo a vivere come prima. Sai, prima le nostre giornate magari erano riempite di cose del mondo. Io mi ricordo, ero tutti i giorni, avevo un gruppo di amici diversi perché dovevo riempire la mia vita con cose di questo mondo. Conoscendo il Signore, che cosa è successo? Ho iniziato a riempire, ho voluto, ho desiderato, perché se tu non lo desideri e non lo vuoi, non succederà mai nella tua vita. Se tu nel tuo cuore non lo vuoi, non lo desideri, non avverrà mai. Lo devi desiderare. Chiedete e vi sarà dato. Perché per crescere, per entrare nel regno, devi conoscere e devi vivere le cose di Dio. Se non le vivi, come fai? Diventa un fatto che tu guardi da lontano, tipo un negozio sulla vetrina, no? Sai, quei negozi chiusi, l'orario è chiuso, tu guardi che belle vetrine e non puoi entrare. Se noi conosciamo, la conoscenza ci fa entrare. L'anima ha bisogno della parola di Dio, perché, vedi, non voglio dire che, però l'uomo senza il rapporto con Dio vive nel deserto, nell'arido, diventa arido. E qualsiasi cosa fa cerca di riempire quello spazio, cercando di trovare il quid, il dunque, la felicità, ma poi, sai, non la troverai né nello sport né nel passatempo. Dici, no, passatempo, mi era venuto un periodo, devo andare a pesca. No, mi piace la pesca. Devo andare, mi vedo la partita, vado a vedermi la partita allo stadio. Io mi ricordo, andavo a vedere la partita, dopo la partita la depressione. Dicevo, perché la squadra perdeva. Pure quando vinceva, no? Stavi bene una mezz'oretta, poi la malinconia. Le cose di questo mondo non possono riempire la nostra vita, ma non perché lo dico io, no? Non perché io sono un grande filosofo e lo sto dicendo, no, perché è scritto, l'ha detto qualcuno di più grande di tutti gli uomini, di tutti i pensatori, di tutti i più grandi filosofi di questo mondo. Gesù Cristo. Diciamo, Gesù è la parte visibile di Dio, ma il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo è Dio. Oggi Dio è in mezzo a noi, è presente lo Spirito Santo. Dice, dove due o tre sono radunati nel mio nome, io sono là. E Gesù, quando dice io sono là, è lo Spirito Santo che è in mezzo a noi. E quindi è in mezzo a noi, ma non vuole restare, come dire, vuole entrare nella nostra vita. Sta bussando alla porta della tua vita. Toc, toc. Lo vuoi far entrare? O vuoi mantenere la tua privacy, no? Perché oggi no, c'è la privacy, il garante della privacy, no? La privacy. Ci sono quelli che... Gesù la domenica, martedì o giovedì, all'orario. Perché quando finisce l'orario? Privacy. Parliamo dell'agape, l'amore agapeo. La prima chiesa, questa era una tradizione che ha messo in pratica la prima chiesa, ma lo facevano anche nel vecchio patto. E Dio gli aveva dato le feste, cioè le prime feste, i giorni di riposo, non sono un'invenzione, dei tempi moderni, perché i tempi moderni, vedete che, i governi cercano di sfruttare i lavoratori, le persone. Il riposo l'ha dato il Signore dall'inizio. E dice, lavorerai 6 giorni, il settimo è santo. Perché noi riposiamo in Cristo. Noi vediamo che riposiamo alle Bahamas, no? Ma riposiamo in Cristo. Perché alle Bahamas il rischio che trovi l'agenzia di viaggio truffaldina, che ti fanno vedere le foto bellissime, arrivi là e dici tu, qualcuno è capitato, dice lascia quel riposo, tribolazione, ma il vero riposo è alla presenza di Dio. Noi esseri umano, noi esseri umani, abbiamo bisogno di stare alla presenza di Dio. Vedi, oggi noi è il giorno del Signore. Quando noi andiamo alla sua presenza, dice, dove due o tre sono radunati nel mio nome, io sono là. Sai che succede? Due o tre. Due o tre ci sono tante cose che uno può dire. Due o tre si estrinseca il potere di Dio, cioè il potere del cielo sulla terra. Capite? Cioè il potere soprannaturale di Dio. Pum, si manifesta. Se noi vogliamo entrare, noi possiamo entrare solo per fede. Non c'è per fede mediante la grazia, quindi attraverso Gesù Cristo. Non c'è nessun'altra chiave, mi dispiace. Dice, no, io c'ho, no, niente. La chiave è Gesù. Lui è il mediatore del nuovo patto. Non possiamo avere un rapporto con Dio se non per mezzo di Gesù. Quindi dobbiamo riconoscere Gesù Cristo, l'opera della croce. È colui che ci giustifica. Quindi anticamente non potevamo andare. L'uomo, noi vediamo l'uomo, non si può presentare davanti a Dio. Perché la santità di Dio consuma l'uomo, brucia l'uomo. Quindi stavano lontani. Mosè andò sul monte. E quelli erano spaventati e tremanti. Gesù che cosa ha fatto? Lui è il nostro manto. Lui ha pagato il prezzo e quindi per mezzo di lui noi possiamo andare alla presenza di Dio e chiedere, avere un rapporto con Dio. E l'uomo rientra nel ciclo iniziale. L'agape, l'amore agapeo. Allora, ci sono, qualcuno dice quattro, io da quello che è la mia conoscenza, io ne vedo tre tipi di amore. L'amore fileo, che è l'amore quello dell'amicizia, l'amore della compagnia, l'amore eros, che è quello dove è la relazione tra uomo e donna, quindi si compie nel matrimonio. E poi c'è un altro tipo di amore, che è l'amore agapeo. Quando in Prima Corinzi parla dell'amore, alcune traduzioni la chiamano carità, che non significa fare la carità. Carità significa amore agapeo. amore fraterno, come possiamo dire, un amore che viene da Dio, è un amore nuovo. Quando tu lo assapori, tu comprendi che è qualcosa di nuovo, è qualcosa che uno non era abituato, non conosce. E quindi è quel tipo di amore, di livello di amore che ti attrae. Ed è quello che ci attrae. È quello che cementa il corpo di Cristo. L'amore agapeo. Prima
È quello
Corinzi,
che cementa
capitolo
il corpo
3,
di
13,
Cristo.
versetto
Amore
4.
agapeo. Prima Corinzi, capitolo 3, 13, versetto 4.
Conosciamo bene, io ho questi 15 punti della carità nel frigo da 20 anni.
Conosciamo bene, io ho questi 15 punti della carità nel frigo da 20 anni.
Se noi leggiamo dall'inizio, dice: quando anche io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli,
Se
se
noi
non ho
leggiamo
carità,
dall'inizio, dice, quando
ovvero
anche io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se
agapeo,
non
amore
ho
fraterno,
carità,
cioè se io non amo,
ovvero
se in
amore.
me non c'è l'amore di Dio, l'amore agapeo è l'amore di Dio. Cioè quell'amore con cui Dio ci ha salvati e che noi dobbiamo. È quell'amore dei due comandamenti. Dice: ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutto te stesso, e ama il tuo prossimo come te stesso. Se vogliamo sintetizzare, è quello. Però se noi non ci carichiamo di quest'amore. Cioè, come il cellulare, se tu non lo carichi, non funziona. Ci dobbiamo caricare. Dove ci carichiamo? Non al cinema, non al centro commerciale, non davanti alla televisione, non con le cuffie ascoltando musica, rap o altro, ma alla presenza di Dio. Non c'è niente da fare. E quando uno, lo dice in Ebrei 10, viene meno agli incontri d'insieme della santa radunanza, quest'amore svilisce. E uno che cosa conserva? Una conoscenza. Tu vedi, no? Ci sono, a volte tu incontri fratelli convertiti 40-50 anni fa. Che sono quelli che ti dicono: no, ma io sono a mia morice. Cioè, tu gli parli, non tutti, dico qualcuno che perde il rapporto di amore, che cosa rimane? La teoria. La teoria, a questo punto, se fosse vero, hanno ragione i teologi, cioè quelli che studiano. Si laureano. Sarebbe solo per una casta, ma non è così, non è per una casta, è per tutti. E quindi noi che dobbiamo fare? Dobbiamo imparare a vivere il rapporto con Dio per ricevere, essere caricati dell'amore di Dio per darlo agli altri, perché se non ami Dio, se non ami e non lo riconosci, non puoi amare gli altri con l'amore di Dio. Lo puoi amare col tuo amore. Una bella maschera, ti sforzi, tu puoi fare cartelli, cartelloni, ti amo, ti voglio bene. Io pure ho conosciuto quelli che dicevano: ti amo, tat. Ti amo tanto. Però dopo che te lo dicevano, tu dovevi fare così. Aspetta, mi punge. Qualcosa che mi punge. Lode Gesù. L'amore agapeo, l'amore di Dio, l'amore fraterno, l'amore che si manifesta gli uni verso gli altri. Io ho bisogno di amare. Cioè, tu ti devi trovare le occasioni per esercitare l'amore. Ieri ai ragazzi dicevo, è scritto in prima Timoteo, capitolo 4, versetto 12, che è avanti, che noi ci dobbiamo esercitare alla pietà, alle azioni della pietà, cioè esercizi, dice, l'esercizio fisico dice, serve a poca cosa, non è che dice non serve, serve a poco, serve solo mantenerti in forma. L'esercizio della pietà serve a tutto. Cioè io mi devo trovare un impegno affinché io possa esercitare l'amore di Dio. Cioè io devo trovare come servire, che poi il servizio è il cibo dello Spirito. L'ha detto Gesù questo, capitolo 4 di Giovanni. Quando Gesù incontra la Samaritana, i discepoli lo lasciano, dice: noi andiamo a prendere il pane così mangiamo. Erano andati in qualche paese là vicino e Gesù era rimasto là. Quando tornano, immagino, tornano con il pane, con le baguette, Gesù gli dice: io ho un pane che voi ancora non conoscete. Dice: non è baguette, che è pane. E lui gli spiega che il mio cibo, questo cibo, è fare la volontà del Padre mio, cioè servire. E lo so. Devi trovarti, se vuoi, non è obbligatorio, nel senso, Dio propone a quelli che entrano nel discepolato, dice, lo devi fare perché è un impegno che ti sei preso, cioè. Per i fruitori, tu sapete, no? Nelle associazioni ci sono i soci sostenitori e i soci fruitori, consumatori. Noi dovremmo tutti diventare soci, non consumatori. Soci, servitori, sostenitori. Questa è la vera Chiesa. La vera Chiesa è fatta di coloro che danno. Gesù è venuto per dare, noi dobbiamo dare. E dare agli altri senza l'aspettazione di ricevere. L'amore agapeo è un amore che tu dai senza dire: no, ho dato e non mi ha detto grazie. Non te la devi aspettare il grazie. Dice: non mi ha. Gesù è venuto e ha dato. Non è che si è sacrificato perché qualcuno gli ha dato qualcosa. Niente, l'ha fatto senza un contraccambio. Ha voluto dare, cioè noi dobbiamo imparare a dare senza aspettarci nulla. Ma qualcuno poi si affligge perché c'è l'aspettativa. Sai quale deve essere la tua aspettativa? Che la remunerazione viene dal cielo. Tu dai e Dio ti remunera. Remunerazione dal cielo. E dice qua, capitolo 13 di Prima Corinzi, dice: quando anche io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se non ho carità, divento un ramo irrisonante o uno squillante cembalo. E quando avessi il dono di profezia, sono profeta. E conoscessi tutti i misteri, tutta la scienza, e avessi tutta la fede. Guarda che dice qua, cioè, guarda qua, pure se tu dici, ti senti che sei il numero uno, due, tre, e se avessi tutta la fede in modo da trasportare i morti, diciamo, andiamo là, perché inizia Cristo, opere potenti, sai. Le persone sono attratte da queste cose, ci andiamo a vedere. Dice, ma guardate che dice qua: se non hai carità, se non hai carità, cioè se non hai amore fraterno, se non hai amore agapeo, quello che è l'amore di Dio, non sono nulla. Lode Gesù. Quindi, se non c'è amore, quindi che dobbiamo fare? Ci dobbiamo caricare dell'amore. Io ho detto: Signore, ma che dobbiamo fare? Che al corpo di Cristo, che gli devo fare? Di cementarsi in Cristo. Vede, l'agape non è un picnic. Qualcuno dice, insomma, picnic. Non è un picnic. Perché dice in Corinzi l'Apostolo Paolo che dice chi ha fame mangia a casa. Cioè non venite a... Ti vedi quelli che hanno 10 mani, no? Hai fame, mangia a casa. Capite? Voglio dire che l'agape è qualcosa di spirituale. È una condivisione, lo stare insieme, il cibo è la scusa, è la... E poi nel cibo sapete che si aprono, si apre. È come dire, è una, come dire, no? Quando c'è una congiunzione dei pianeti, si apre lo, il corpo, lo spirito e l'anima, cioè si aprono a ricevere. Quindi, noi ci... Gesù che disse della Santa Cena con i suoi, dice, ho grandemente desiderato questo momento. Lode Gesù. È vero o no? Quindi la vera Chiesa dice, da questo riconoscerete che sono miei discepoli. Dice, da che cosa? Perché camminano così? Perché... Tu pensi che ci riconosceranno? A quei tempi non c'era la Bibbia. Andavano nel tempio, lì c'era il rotolo della legge. Ci riconosceranno dall'amore che abbiamo gli uni con gli altri, non dall'odio, dal parlare male, dalla critica e dal giudizio, dall'amore. Dice, fatevi a gara a onorarvi gli uni gli altri. Parla bene. Non guardare i difetti, guarda il bene. Mi ha portato la pasta senza formaggio. Vado più in chiesa. Già più. La pizza. Sono sentito male. Ho sentito queste cose. Chiuso. Non è che si ricorda che Burdau è scaricato. Sai perché si chiama pizza? E quando uno per dire a uno che è pesante dice ma sì una pizza? Perché la pizza nella sua natura, quando l'hanno fatta, quando, perché era una cosa che non c'erano frighi a quei tempi, si faceva e se, era pesante da digerire. È una pizza, è pesante. Ma può essere il cibo che c'è, capite? È il menù che ci tiene collegato o è l'amore? È l'amore di Dio. È l'amore agapeo, l'agape. Dice che la prima chiesa, sai che faceva? Stavano insieme, erano insieme tutti i giorni, rompendo il pane con letizia, con gioia, ringraziando il Signore. Dice, e il Signore aggiungeva loro quelli che erano sulla via della salvazione, cioè avevano l'approvazione di Dio. Guarda, dice, stavano tutti i giorni insieme, attendendo agli insegnamenti degli apostoli. L'Apostolo Paolo, io ho letto l'altro giorno, che ha insegnato e ha predicato sino a mezzanotte. Dice, a un certo punto uno cade, pum. Qualcuno, tre. Una volta era un'ora che si poteva predicare, ora comincia l'indigestione. Brevità, santità. Lode Gesù Cristo. Noi abbiamo bisogno di crescere nello Spirito. Noi, sai che dice la Scrittura? Tessalonicesi. Ci identifica come noi siamo spirito, anima e corpo. Prima lo spirito. Dice, non spegnete lo spirito. Sai come si spegne lo spirito? Stando lontano, allontanandosi, non frequentando l'insieme del corpo di Cristo, non frequentando la comune radunanza. La bolla. Viviamo nella nostra microbolla. Micro church a casa, io, mamma ha detto, siamo chiesa. Ricordatevi, una chiesa ci vuole un dono d'omata. Così è. Nella chiesa c'è un dono d'omata. Cioè significa un dono spirituale del figlio di Dio, cioè uno dei ministeri, dei cinque ministeri. E quello li dà Gesù, non li dà. Uno può chiamare, ma è il Signore, è Gesù stesso che dà i doni, capito? E lui che organizza e dice, ok, allora lì c'è la benedizione, nei piccoli gruppi, eccetera. Ma nei gruppi autonomi, così, c'è qualcosa che manca nel menù, nello spirito. Quindi l'amore agapeo, la carità. Quindi oggi che faremo? Cercheremo di mettere in pratica questo, cioè lo stare insieme. La parola prima, no? Ci abbiamo della parola. La sua parola è spirito e vita, e non solo, la sua parola, dice, è una spada affilata a doppio taglio. Cioè ha un taglio. E sai che cosa serve la parola? Uno de... divide l'anima dallo spirito, quindi... chiunque, ecco perché dice andate e predicate, chiunque avrà creduto, perché quando tu pronunzi, predica la parola divide, libera l'anima da qualsiasi spirito, la libera, quindi l'anima ha la libertà di accettare, eccola, se no non è. Quindi alla presenza di Dio, della sua parola, le anime vengono liberate. Quindi tu immagini, il nemico delle anime farà di tutto che non venire, c'è un impegno, c'è questo, c'è quell'altro, perché il principe di questo mondo sa, dice, se questo presenzia là, un rischio è che si converte, che accetta. Perché viene liberato, dice, da qualche mio adepto. Demone. Dice no. Parola no. Capito? Quindi il nemico delle anime nostre non ama che tu vieni qua. Quindi ti metterà sempre impedimenti. Quindi è una lotta venire. Io capisco che è una lotta. Oggi è più difficile di prima. Tu dici alle 10. 10:30 minimo. Impedimenti, certo. E dice che il regno di Dio è preso dai violenti, i violenti se ne impadroniscono, cioè i decisi. Se tu sei deciso, se tu sei deciso, tutto quello che è qua serve a noi, tutto quello che è qua dentro serve a noi. Non serve che noi non accresciamo la deità di Dio, la nostra presenza, il numero. Assolutamente. Il Signore ne mandò 12, non 1200, 12.000. Ha detto Gesù, ma io non potevo scatenare. Dice che un angelo del cielo, lo dice nel vecchio patto, un angelo ha vinto 185.000 nemici. Uno. un angelo. Dice che noi siamo più degli angeli. No, io vi dico questo per avere coscienza che uno che è veramente convertito a Cristo è un figlio di Dio, guarda che potere che ha. Vedi perché Satana non vuole? Che se basta uno, sai che combina uno? Apostolo Paolo, Apostolo Pietro, arrivarono in Italia. Dice, quanti erano? Hanno fatto un'invasione? No, due. 12. I 70. Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Dice, quando anche io distribuissi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e dessi il mio corpo ad essere arso, se non ho carità, ciò niente mi giova. Noi dobbiamo imparare non solo a servire, ma a servire con amore. Cioè l'amore è la base di ogni cosa. Non come nel lavoro arrivi al posto di lavoro, negli uffici, e c'hai subito il nemico a fianco. Quando noi serviamo con i fratelli, noi dobbiamo aspettarci nulla, dobbiamo dare. E se il fratello non sa, l'aiutiamo. Non lo giudichiamo, né lo condanniamo, giusto? O lo buttiamo via. Poi vediamo, sono 15 i punti della carità. E se noi li impariamo, quindi questi 15 punti, li conosciamo, io vi direi, qua se prendete appunti fate bene. Segnateveli, leggeteveli tutti i giorni, perché quando tu li leggi, li assorbi, e tu devi tendere a questi punti. Dice la carità, prima, è benigna. O gentile, non si arrabbia. Dice, pastore, tu sei paziente. Parla con mia moglie. Dice, lo vedi ora così, ma era l'impaziente numero uno. La carità non invidia. Non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non sospetta il male, non gode dell'ingiustizia, gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Tutti questi punti, io vi dico, uno si deve raffrontare. Li devi conoscere e devi lavorare con lo Spirito Santo con questi punti nella tua vita. Perché il carattere va formato. Come noi indirizziamo i nostri figli, e Dio vuole formare il nostro carattere, che sia un carattere di Cristo. Questo è il carattere di Cristo. Che non significa debolezza. L'umiltà, la mansuetudine non significa che una persona è debole. Per essere umile e mansueto, essere consapevole di essere umile e mansueto, ci vuole forza di carattere, ci vuole carattere, ci vuole forza spirituale. E quando non è debole invece è reattivo. Vi confesso, io ogni tanto non sono perfetto, io non so come siete voi, ma io Luciano, il più santo in mezzo a noi, il più santo, dice che almeno 7 volte al giorno pecca. Ci ho dato una brutta notizia. Ci guardano così. Ma tu sbagli, cioè fai qualche errore. Ah, quindi siamo uguali. Quindi, vedi, è Gesù che ci giustifica. Nella comunione, sai che avviene? Quando noi viviamo la comunione? Che l'amore di Dio ci giustifica. È scritto in Giovanni. Se noi viviamo la comunione, Dio ci giustifica. Perché per vivere la comunione dobbiamo rinunziare a noi stessi. Dobbiamo cercare l'interesse dell'altro. Per vivere la comunione devi amare Dio e amare il tuo prossimo. È un esercizio. Qualcuno è mai andato in palestra? Nessuno. E dai, il maestro, il professore, quello che dice, ok, questo braccio, 10, 10, 10, 10, 10, 10, esercizio, giusto? Corsa, un'ora di corsa, esercizi, e nello spirito dice esercitati alla pietà, esercizi di amore, quali sono? Sto a casa da solo, nel mio. Oggi ci sono i televisioni minimo, minimo, minimo 75 pollici, il massimo a casa. Dice, io sono, ho uno screen divano. Facciamo la fantozzi, frittatona. E io mi vedo il culto così. No, i nostri cari sono tutti lontani, no? Ci sono. Tu immagina, no? Sei là dietro. Mutandoni. Poi si spegne pure il televisore, li spegniamo. Lode Gesù. È un esercizio la pietà, è un esercizio l'amore. L'amore va esercitato, ce lo devi mettere in pratica, devi amare. E amare non significa rinunziare senza aspettarsi nulla. Da solo non lo puoi fare. L'Apostolo Pietro è stato mandato insieme ad Andrea, no? Giacomo e Giovanni, eccetera. Minimo due. Eppure era suo fratello. Pietro e Andrea erano fratelli. E ogni tanto si appiccicava. Perché dopo un poco. E Pietro, che era di carattere, va da Gesù e gli dice: senti Gesù, ma quante volte devo perdonare ad Andrea? 7 volte? Dice poi, dopo 7 volte. Andrea, vedi che era uno che camminava con la spada. Era tremendo. Sapete una cosa che mi ha incuriosito? Che quando il Signore li ha chiamati apostoli, ancora loro non avevano una cognizione di chi era Gesù. Vi ricordate? No? Poi a un certo punto dice, ma voi chi dite che io sia? Cioè, ti ha chiamato apostoli. Oggi noi viviamo in un mondo, una bolla religiosa che è una cosa incredibile. Lui l'ha chiamato, erano discepoli, cioè lo seguivano, erano attratti da lui. L'ha chiamato e gli ha dato un incarico, voi siete apostoli. Poi a un certo punto dice, ma voi chi dite che io sia? Cioè non sapevano manco chi era Gesù. quando l'ha chiamato. Capite che voglio dire? Quando vedete qualcuno che è attratto, non lo formattate che deve fare tutto l'iter religioso. Se è attratto dalle cose di Dio, è chiamato da Dio. Ci sono quelli chiamati che neanche sanno. Io mi immagino Gesù, se là, lavoravano, sai, i pescatori lavorano alla rete, tu ti avvicini, appesciatevi, è vero? Quelli vecchi, non ti poteva avvicinare, io mi ricordo, io ero... Nicolina pure, sai, parenti pescatori, la famiglia, giusto? I pescatori erano... si scherzava. Questi qua mollano tutte e lo seguono. Cioè tu ti immagini che attrazione, cioè che carisma che aveva Gesù. Cioè era impregnato totalmente di questo. E dello spirito, ripieno dello spirito, un'unzione. E quello lo seguiva. Non erano neanche, non avevano fatto niente, nessun corso, nessuno niente, lo seguivano. I discepoli lo seguivano, erano attratti, non è che erano, ma avevano fiducia, cioè, vedi, la caratteristica era la fiducia, la fede. La fiducia, avevano una fiducia, no, io mi fido, c'è Gesù, senza conoscerlo. Poi vedi che più avanti, no, quando leggi, dice, e Gesù, gli parlava delle cose che dovevano avvenire, ma quelli non capivano, dice. E Pietro diceva, non sia mai. Cioè erano attratti, vedevano in questa persona, in Gesù, qualcosa di particolare. E sai che cosa gli... l'incarico che gli dà a questi? Andate a conquistare il mondo. Inizio 12. Lode Gesù. Se tu hai fede, dice, tu puoi, se tu hai fede, interviene il soprannaturale di Dio, gli angeli di Dio. Gli angeli sono al servizio di coloro che fanno la sua volontà. Toccano le persone, convincono, operano. Pure Sebi sta facendo questa esperienza. Vedi, quando fai certe esperienze, tu vedi che il Signore tocca, benedice. E come quello dice, digli che l'asino ci serve al mio, al tuo padrone. Prendilo. E quello subito dice, ah, serve al mio padrone, devi prenderlo. Non ho fatto manco questioni. Lode Gesù. Quindi l'agape è questo, no? Esercitarsi nell'amore agapeo. La prima chiesa lo faceva continuamente, vivevano, erano arrivati addirittura a un livello di comunione e di amore che non avevano neanche bene più comune, cioè erano arrivati a un... e non c'erano bisogni. Mettevano tutti ai piedi degli apostoli e loro gestivano. Cioè la... quindi la prima banca etica fatta la prima chiesa, e avevano il registro delle vedove. Una vera vedova era una che non aveva nessuno, perché sennò dovevano provvedere i figli, i nipoti, insomma la famiglia. Chi non aveva nessuno provvedeva la chiesa. Non c'erano bisogni, erano tutti concordi. Sai che significa concordi? La concordia è un'azione, è un allineamento. Erano tutti allineati, cioè avevano imparato da single a ragionare tutti alla medesima. Non erano pecoroni, erano coscienti, persone con carattere, con forza, con spirito, con unzione, che avevano deciso che la loro intenzione, la loro visione doveva essere concorde. Dice che il Signore soffiò e ricevettero lo Spirito in Giovanni capitolo 20. Com'è sto fatto che poi in Atti, insieme, quando furono nell'alto solaio, i 120 ricevettero, nel giorno della Pentecoste, ricevettero la potenza dello Spirito. Lo Spirito Santo vuole riempirci di potenza. Questo ci deve fare comprendere delle cose. Noi dobbiamo vivere per arrivare ad avere la potenza di Dio, il potere di Dio. C'è un livello a un altro per essere il soprannaturale di Dio. Se no ci rimane solo una facciata. Potenza niente. E la potenza quando non c'è si vede nella propria vita. Tu vedi cristiani depressi, cristiani che hanno problemi, che vanno... E questo non è una colpa, è uno status che il Signore vuole guarire. E questa mattina sta dando la parola per la guarigione e la liberazione. Entra nel suo corpo. Fai entrare lo Spirito Santo, ti vuole liberare il Signore, ti vuole fortificare. Noi dobbiamo entrare a essere figli di Dio e i figli di Dio sono vittoriosi, perché lo Spirito di Dio è uno spirito superiore, non è inferiore, è superiore. Quando noi, certo, il Signore prende, tutto coopera al bene per il Signore. Anche le cose negative le volge a favore nostro. Ma quando c'è un fatto negativo, noi ci dovremmo... Io quando succede un fatto negativo non è che me la prendo, sai, la colpa è sua. No? Come fanno alcuni. Oh, questo... Ma se tu non hai i doni, non vivi i doni di Dio, ma non è la colpa mia. Tu non vivi i doni di Dio perché se non sei corpo di Cristo, ma come fai ad avere i doni? Dio si manifesta. Dice che negli ultimi tempi l'empio, la bestia, uno degli elementi negativi che si manifesterà prima della sua venuta, dice che si manifesterà con opere potenti e miracoli. Quindi i miracoli, fratelli, dobbiamo stare attenti. Non sono perché è da Dio. Ci sono quelli, dice, perché? Per attirare la fede. Per attirare la fede. E quelli che sono deboli, tutto appresso alla bestia. Gli ultimi tempi saranno così. Capite? L'anima ha bisogno di emozioni. Lo spirito ha bisogno di spirito. E le mie parole, ha detto Gesù, sono spirito e vita. Non sono emozioni. Lode Gesù. Vedi, e tutto si attiva con l'ubbidienza. Nelle cose di Dio, io non sono chiamato a comprendere. Ma tu come hai accettato Gesù? Come sei entrato? Hai compreso e poi l'hai accettato? O hai accettato e poi Dio ti ha rivelato? È la fiducia, è la fede che noi dobbiamo. È l'ubbidienza. Il principio è l'ubbidienza. Noi non possiamo comprendere Dio. Non abbiamo le capacità umane per comprendere la mente di Dio, la volontà di Dio totale. Dio ci rivela e conosciamo in parte e in parte noi parliamo. Giusto? Noi abbiamo bisogno di una cosa, imparare ad ubbidire. Questo mondo ti trasmetterà continuamente la ribellione, l'autonomia, l'autonomismo. Autonomia, come la vuoi chiamare? Potere al popolo. Dice, culturalmente noi dobbiamo lottare anche contro i principi. In Italia il principio della Costituzione non è che è fondato sulla parola di Dio. Il popolo che dice la Costituzione, avvocato.
Quando la Repubblica è fondata sul lavoro, però è sulla sovranità del popolo.
Sovranità, popolo. Quindi, per cultura, io sono sovrano. Decido io, comando io, sono io. Non Dio. Però questo ha le conseguenze spirituali. Quindi noi dobbiamo vincere questo per comprendere le cose di Dio, perché dobbiamo vincere la nostra natura, gli insegnamenti, la cultura, quello che ci ha trasmesso in una vita. Questo è. Quindi dobbiamo entrare nell'indirizzo dell'obbedienza, della sottomissione. Per un italiano, uno del sud, questa cosa non esiste. Perdono. A Torino chi c'era? Davide. Dove è Davide? Ah, è sotto. Settimana scorsa ho fatto, prima di predicare, ho aperto una finestra sul perdono. Era quello che tutti avevano bisogno. Io, sentite, io prima di predicare, io predico la parola, però il rischio è che la parola arriva, è come quel mezzo lavaggio delle macchine, no? Che la macchina è tutta sporca, dentro e fuori. Gigi, tu vai e c'è il lavaggio esterno, poi l'interno non te lo lavi. E quindi la parola arriva... Però ti scende come l'acqua. Volete che abbia un effetto? Sì. Ok, allora facciamo un esercizio di perdono. No, io non riesco a perdonare. Vogliamo fare un esercizio di perdono? Lì non c'era registrazione, mi sono spinto, tanto tutti non ci registrano. Ci vogliamo perdonare gli uni gli altri? Ora. Facciamo una cosa. Un paio di minuti. Alziamoci in piedi. Trovati almeno 3 persone a cui chiedere perdono. Trovati almeno qua nella sala. Ora siete liberi. 3 minuti di libertà. Vi lascio 3 minuti. Dice... Minimo 3 persone a cui andare a chiedere, fratello, sorella, ti chiedo perdono. Non mi guardate a me. Imparate a chiedere perdono. Ti perdono. Francesco, vai, ti chiede per... Francesco, mi perdoni, ti chiedo perdono. Pure tu mi... Ti chiedo perdono, ma è un esercizio. Vai in palestra ogni tanto?
In palestra?
Non è mai andato? E vabbè, questo è un esercizio. Perdonami. Paolo, mie sorelle, ok, ora vengo io là. Com'è qua? Perché non mi vedo? Ecco. Paolo, ti chiedo perdono. Mi perdoni? Sorelle, vi chiedo perdono. Vi posso chiedere perdono? Diego, Dieguito, San Diego, ti chiedo perdono, ti voglio bene. Giussi, Io mi vedo in fila qua, così in ordine. Ti chiedo perdono, ti voglio bene. Sara e Mario. Mi voglio bene, ti chiedo perdono. Mariuccia, mi perdoni? Luana, ti voglio bene, ti chiedo perdono. Mino, perdonami per ogni cosa. Salutami a Cristina e Giovannuzzo. Loredana, ti chiedo perdono tutte le volte che non sono stato mancante. Salutami le sorelle. Galatea, Gala, ti chiedo perdono pure a quel bell'uomo di Anthony. Corinne, ti chiedo perdono. Mi perdoni? Memi, Santa Memi, ti voglio bene, ti chiedo perdono. Purtroppo, perdonami che non riesco a risponderti. Diego, ti voglio bene, ti chiedo perdono. Perdonami. Maria Rosaria, ti chiedo perdono. Daniela, ti chiedo perdono. Antonio, ti chiedo perdono. Anna, perdono. Se ci sono altri, tutti perdono. Guardate che faccio.
Perdona, mi fa storto.
E quanto pallone mi rompissi, è vero? Quanto danni mi hai fatto, ti perdono, però devi aggiustare.
Perdono e mi perdoni.
Ti perdono che vieni in ritardo.
Ho lottato, la guerra in...
Va bene, ora richiamo, vedi, ora sono pastore, richiamo. Dai, alleluia, alleluia, gloria a Gesù Cristo. Vedi, giusto, abbiamo bisogno di, su questa terra, il nostro tempo è quello che ha stabilito il Signore. Ed egli ha stabilito che noi viviamo di più. Egli ha allargato i pioli della nostra tenda. Alleluia. Ma quel tempo che Dio ci fa restare qua lo dobbiamo investire. Ritengo io, nelle cose di Dio. Non significa che uno non deve lavorare, l'Apostolo Paolo lavorava per sé e per mantenere gli altri e per non essere un peso sugli altri. Quindi, lavoro. Dico, la giornata è fatta di 24 ore. 24. Il mio pastore mi disse, tu devi dividere la giornata in 8, in 3. 8, 8, 8. Basta, non vi dico, se no poi... Ma dico, del tempo libero tu ce l'hai. Quel tempo libero, dico, vuoi dedicare, vuoi investire, il tempo libero, lo vuoi investire bene? Se tu investi in euro, no? Tu che ricevi come guadagno? Cioè, euro. Giusto? Se investi in yen, ricevi yen, dollari, giusto? Giuliano, ci sei? Se investi nella vita, Gesù ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Se investi nella vita, che ricevi? Ricevi vita. vita e in abbondanza. È buono, come dite? Quanto vale la vita? Dico, prendi tutto quello che hai, vale tutto quello che hai o vale molto di più? Lode Gesù. Bene, ora il culto termina qua, noi ci organizziamo, perché l'agape, diciamo, è una specie di culto, è un fatto spirituale. Infatti l'Apostolo Paolo dice, aspetta, ve lo leggo, no? Così. E nel capitolo, quando parla della Santa Cena, capitolo 11 di Prima Corinzi, poi dice a un certo punto, versetto 30, dice: quando dunque, fratelli miei, vi adunate per mangiare, guarda, cioè, quindi vedi, la prima chiesa adunava per mangiare, venite, venite, worship, aspettatevi gli uni gli altri. Se qualcuno ha fame, vai, se qualcuno ha fame, mangi a casa, onde non vi aduniate per attirare su di voi un giudizio. Guarda, ci capite? Guarda che dice qua. Dice qua addirittura che noi attiriamo un giudizio. Quando noi facciamo... E che significa? È la posizione spirituale con cui noi facciamo le cose. Ricordate. Noi possiamo essere giustificati o giudicati. Dipende con quale spirito noi ci muoviamo. E dice, no? Poi dice, le altre cose le regolerò quando verrò. Lode Gesù. Signore, ti ringraziamo per questo insieme, grazie per tutti coloro che sono presenti, che ci stanno seguendo, i nostri fratelli, coloro che sono su YouTube, sugli altri canali, Signore, che la tua unzione e la tua benedizione si possa espandere, la tua presenza, la tua onnipresenza. E dove c'è fede in te, io ti prego, manifestati, consola, guarisci, libera. Io ti voglio pregare per gli ammalati, ti voglio pregare per Gabriella, nostra sorella Gabriella che è qua vicino. Signore, benedice la Padre. Carmelo, imponegli le mani, per favore. Signore, ti voglio pregare per Gabriella, Padre. Metti la tua mano di guarigione e di liberazione. Tu hai stabilito guarigione. Guarigione l'hai guadagnato sulla croce. Hai pagato il prezzo. Dice, attraverso le tue lividure noi abbiamo ottenuto guarigione e liberazione dai dolori. Te lo chiedo per Gabriella. Te lo voglio chiedere anche per gli altri. Alzate la mano chi ha bisogno di guarigione. Dai, preghiamo tutti coloro, Padre, che ora stanno chiedendo la guarigione per un problema fisico. Noi ti vogliamo chiedere, intervieni tu, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. E il Signore accompagnava loro, così è scritto, con i segni e i prodigi. Segni e prodigi non è l'uomo, la persona. È il Signore che li compie. Noi dobbiamo solo ubbidire, essere fedeli, ubbidienti. Gloria a Gesù Cristo. Poi noi di martedì testimoniamo, oppure domenica prossima, ricordatevi, testimoniamo, dice, segnate, io sono stato guarito, oppure sono guarito, non me ne mentecai, apposta. Lode Gesù, Dio ci benedica. Ci vediamo, allora, come si svolgerà il tutto. Faremo le cose con ordine, voi siete un popolo ordinato, ho fede. Abbiamo organizzato tipo buffet, ci sarà qualche sorella, qualche fratello di dietro, prima le persone più anziane, poi tutti gli altri, i giovani alla fine. Onoriamo, onoriamo. E poi c'è posto per tutti, c'è dentro, c'è fuori. Il Signore ci benedica e ho gioia. Io sento gioia nel fare queste cose. C'è gioia nel nostro cuore. Ho gioia che ci sono i fratelli di Acireale, Catania. E ho gioia che per ognuno di voi. Lode Gesù Cristo. Ma la gioia più grande ce l'ha il Signore. La gioia più grande ce l'ha Lui. E poi riversa sul suo popolo la sua benedizione.